Si sta veramente bene col clima, ragazzi. Tanta roba. Io penso che oggi il Signore abbia messo una calamita sui salmi alfabetici, perché anch'io voglio parlare di un salmo alfabetico, che poi penso che non siano più di meno di 10, sono meno di 10 sicuro. E siamo riusciti a azzeccarne uno, Maurizio, e uno io. E, che tra l'altro è lo stesso salmo che avevamo letto un paio di introduzioni fa, se vi ricordate, il salmo 37, che però diciamo non mi è soddisfatto il poco tempo che avevo per parlarne, quindi ho deciso di parlarne un po' di più oggi, e così ve lo ripropongo. Qualcosa che ho già detto l'altra volta lo ridirò, abbiate pazienza. Qualcosa che forse ha detto Maurizio lo ripeterò, abbiate pazienza. I latini dicevano repetita iuvant, quindi noi ripetiamo, che ci fa bene. Pensavo di non leggerlo tutto, ma poi alla fine ho deciso no, leggiamolo tutto, anche se sono una quarantina di versetti. Penso che leggere la Bibbia sia sempre utile, e poi com'è che si dice? È terapeutico? Ah, tu dici che è terapeutico, e quindi possiamo leggerlo. Lo leggiamo in una versione che probabilmente non siete abituati a leggere, che è la Tilk, e la struttura è quella della CEI, perché rispecchia proprio l'originale di questo salmo alfabetico, dove più o meno ogni due versetti l'iniziale è una lettera dell'alfabeto, dalla A alla Z. Allora, spero che riusciate a leggere, io leggo da qua, voi seguite da lì. Salmo di Davide. Non tormentarti per i malvagi, non invidiare chi fa il male. Come erba che appassisce, presto anch'essi sfioriranno. Abbi fiducia nel Signore, fai il bene. Abita la tua terra e ama la verità. Il Signore sia la tua gioia, egli esaudirà i desideri del tuo cuore. Volgi i tuoi passi verso il Signore, abbi fiducia in Lui, ed egli agirà. Farà apparire la tua giustizia come luce del mattino, la tua rettitudine come il sole di mezzogiorno. Spera nel Signore, non ti agitare, non tormentarti per chi è successo, per la gente che vive di imbrogli. Lascia perdere, non ti inquietare, non tormentarti, ne avrai solo danno. Chi fa il male sarà tolto di mezzo, chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e per i malvagi è finita. Li cercherai e non ne troverai più uno. I poveri possederanno la terra e godranno benessere e pace. I malvagi tramano contro i giusti, mostrano i denti contro di loro, ma il Signore ride dei malvagi, perché sa che la loro ora è vicina. Impugnano le spade e tendono gli archi per colpire i poveri e i miseri e uccidere le persone oneste. Ma le spade trafiggeranno chi le usa, gli archi verranno spezzati. Vale più la povertà dei giusti che l'abbondanza di molti malvagi. La loro forza sarà spezzata. I giusti, però, Dio li sostiene. Al Signore stanno a cuore i giorni dei giusti. Possederanno per sempre la loro terra. Neppure in tempi difficili rimarranno delusi. Anche nei giorni di carestia saranno saziati. Periranno i malvagi, i nemici del Signore andranno in fumo come erba bruciata. I malvagi non riusciranno a pagare i debiti, i giusti potranno dare con generosità. Chi è benedetto dal Signore possederà la terra, chi è maledetto sarà tolto di mezzo. Il Signore guida i passi dell'uomo e rende sicuro il suo cammino. Se vacilla, non cade a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Né da giovane né ora da vecchio ho mai visto un giusto abbandonato, o i suoi figli costretti a mendicare il pane. Ogni giorno egli può dare con generosità e i suoi figli sono benedetti. Fuggi il male e pratica il bene, così per sempre abiterai la tua terra, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Essi avranno sempre protezione e la stirpe dei malvagi sarà tolta di mezzo. I giusti possederanno la terra e vi abiteranno per sempre. I giusti si esprimono con saggezza e parlano sempre con onestà. Hanno nel cuore la parola del loro Dio, il loro cammino non sarà mai incerto. I malvagi spiano il giusto e cercano di farlo morire, ma il Signore non lo lascerà nelle loro mani e non permetterà che sia condannato. Spera nel Signore e segui la sua via. Ti darà l'onore di possedere la terra. Ti farà assistere allo sterminio dei malvagi. Ho visto un malvagio prepotente. Era saldo come un albero frondoso. Ora è sparito, senza lasciar traccia. L'ho cercato, senza trovarlo. Prendi esempio dall'uomo buono. Osserva ciò che fa il giusto. C'è un futuro per l'uomo di pace. I malvagi saranno tutti distrutti. Non ci sarà futuro per loro. Viene dal Signore la salvezza dei giusti, è Lui che li protegge nei tempi difficili. Il Signore li aiuta, li salva e li libera dai malvagi, li salva perché si sono rifugiati in Lui. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola, grazie per questo salmo e ti chiediamo di aiutarci a comprenderlo e a farlo nostro e a metterlo in pratica. Amen. È veramente un bel salmo, molto bello. C'è una tensione, sono quattro punti, così sapete. C'è una tensione iniziale. Davide, che probabilmente scrive questo salmo per qualcuno che si è trovato in una situazione difficile, o forse lui stesso si è trovato, e lo sappiamo, in situazioni difficili, e il Signore gli ha rivelato questo salmo a lui, e per chi lo legge, inizia subito dicendo: non adirarti a causa dei malvagi, perché presto saranno falciati come il fieno. E c'è un'esperienza nella vita di Davide, se vi ricordate, quando un certo Nabal gli aveva fatto un torto. Lui era così furioso che li avrebbe sterminati tutti, la sua famiglia, lui, la sua famiglia e i suoi servi. Ma una donna saggia gli è andata incontro proprio mentre stava per fare piazza pulita e lo ha fermato, facendolo rinsavire. Si dice rinsavire, no? Sì. Facendolo rinsavire e dicendogli: fermati, non vendicarti. E lui ascoltò questo consiglio saggio e poco dopo questo uomo morì. E questa donna diventò pure sua moglie, tra l'altro. Questa è un'esperienza che lui ha vissuto sulla sua pelle. Non adirarti a causa dei malvagi. Presto saranno falciati come il fieno. E oltre alle nostre, cioè le nostre azioni sono spesso dettate, o comunque c'è un coinvolgimento delle nostre emozioni. E questo salmo ci dice di non adirarci, ma neanche di invidiare chi fa il male, di non portare invidia. E un certo McDonald, che non è quello degli hamburger, ma William, penso, dice, proprio riferendosi a questi due versetti qua: in primo luogo non dobbiamo permettere a noi stessi di adirarci a causa dei malvagi. Rischiamo infatti di rimanere svegli la notte a rimuginare l'oltraggio subito. Dapprima ci ritroviamo a pensare a tutto quello che ci è stato detto e fatto, e poi a come abbiamo risposto. Poi pensiamo che avremmo voluto avere la risposta pronta, una frecciata con cui controbattere. Ben presto nel nostro stomaco i succhi gastrici si trasformano in acido solforico e noi ci rigiriamo nel letto desiderando invano di riuscire a prender sonno. L'ira è inutile e nuoce soltanto a chi la prova. Non dobbiamo adirarci. Dov'è il chirurgo? L'ho perso. È giusto che i succhi gastrici si trasformino in acido solforico nello stomaco? Non ho mai sentito, vabbè. Prendetela, l'ha scritto lui, non c'entro niente io. Però io penso che è un'esperienza che qualcuno di noi ha provato, quella di non riuscire a prendere sonno perché il cervello continua a pensare e rimuginiamo dentro questa rabbia, questa invidia. Quando l'invidia sale, pensiamo all'anima dell'empio più che ai suoi successi. Perché se noi pensiamo in che stato si trova l'anima dell'empio, sicuramente non vorremmo averne niente a che fare, l'invidia è proprio zero. Nulla è da invidiare, ma piuttosto pregare per l'empio, affinché si converta. Quindi quando l'ira o l'invidia sembra prevalere, abbiamo degli antidoti di cui ci parla il salmista Davide. Qui vado al secondo punto. In questo salmo possiamo vedere, tracciare, la via della fiducia, il giusto, come il giusto si comporta. Per esempio, nei primi versetti vediamo una progressione. Davide ci dice: confida nel Signore, trova la tua gioia nel Signore, fai il bene, riponi la sorte nel Signore e poi stai in silenzio e aspettalo. Quando hai messo tutto nelle mani di Dio, poi lascia fare al Signore. Non continuare a rimuginare. Lascia stare. Fidati di chi ha il controllo della situazione. E dice il salmista Davide: e lui appagherà i desideri del tuo cuore. E racconta John Wesley che un giorno ha mandato 5 sterline a un suo amico, un certo Sammy, e allegato alla banconota da 5 sterline gli ha scritto un messaggino: caro Sammy, confida nel Signore e fai il bene, abita il paese ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Probabilmente questo Sammy aveva bisogno di sostegno economico. Al che Sammy ha risposto a questa lettera commentando: sono spesso rimasto colpito dalla bellezza del passo scritturale citato nella tua lettera, ma confesso di non averlo mai visto accompagnato da una nota esplicativa tanto utile. Cioè le cinque sterline. Per dire che il Signore risponde ai desideri del nostro cuore, ai bisogni che abbiamo, in modi che a volte noi non pensiamo. Quindi in modo pratico, non teorico. Il versetto 8 ci dice ancora, lo ripeto un'altra volta, non adirarti. Perché non è così semplice quando uno, soprattutto poi dipende dai caratteri, quando uno è nel momento in cui è rabbioso, fermarsi e non adirarsi. E qualche domenica fa ero alla casa di riposo di Casorzo e un fratello ha raccontato un'esperienza in cui un vicino gli ha chiuso il passaggio, che lui aveva diritto di passare di lì. Lui subito stava per, come dire, no? Stava per andare su tutte le furie, quando si è fermato, perché ha detto: se io adesso faccio quello che penso, nonostante abbia ragione, passo dalla parte del torto. E quindi ha deciso di fare le cose come andrebbero fatte, quindi ha chiamato il sindaco, ha fatto venire qua, là, ha fatto tutte le cose, la procedura legale, sono venuti i poliziotti, gli hanno tolto il catenaccio, ma l'hanno tolto loro, non l'ha tolto lui, quindi. Lui ha detto: se io non avessi conosciuto la scrittura e quello che Dio insegna, io sarei passato dalla parte del torto o comunque sarebbe arrivata una zuffata tra noi due. Invece grazie alla scrittura, grazie al Signore, ho evitato questa esperienza. Io generalmente sono per carattere non è che mi arrabbio, a parte in macchina, quando le persone non vanno alla velocità che voglio io e non fanno quello che voglio io, però mi passa abbastanza in fretta, ne dico due o tre sul momento, poi basta. Però c'è stata una volta in cui mi sono immedesimato, cioè ho capito che cosa significa essere arrabbiati per una cosa e non riuscire a togliersela dalla testa, perché sono stato una bella oretta con i sentimenti animati. E quindi capisco che questo adirarsi forse dipende anche dal tipo di persone che siamo, ci sono quelli che si arrabbiano più facilmente, quelli meno. Però prima o poi arriva quella volta che te la fanno così grossa che non riesci a fermarti. Quindi il consiglio di Davide è quello di, come abbiamo detto, riporre la nostra fiducia nel Signore e poi aspettarlo. Il Signore guida i passi del giusto, lo sostiene quando cade, lo prende per mano e provvede per lui. E Davide, nel 7:23-26, cita anche una sua esperienza personale, dicendo, né da giovane né ora da vecchio ho mai visto un giusto abbandonato o i suoi figli costretti a mendicare il pane. Questa è un'esperienza che Davide ha visto, e era anziano quando ha scritto questo salmo, perché si dice adesso che sono vecchio. È un'esperienza che lui vede, cioè che lui non ha mai visto il giusto abbandonato nella sua vita, nonostante abbia vissuto tanti anni. Però io mi sono fatto un attimo un piccolo scrupolo, ho detto, lo sappiamo benissimo che ci sono invece giusti che hanno sofferto, che sono stati anche uccisi, sia nell'esperienza dei personaggi della Bibbia, sia nell'esperienza di cose che conosciamo, specie nella Chiesa perseguitata. Quindi ho detto, com'è questa cosa che lui scrive che sembra quasi un assoluto? Però dobbiamo ricordarci che innanzitutto è una letteratura sapienziale, prima cosa. Non è una legge matematica che il giusto debba sempre essere risparmiato, è la prassi, diciamo, in generale come Dio lavora, ma i casi non sono tutti uguali. E quindi ho detto, allora di cosa stiamo parlando? Certamente Davide ci vuole dire, stai sicuro che il giusto non verrà mai abbandonato, cioè questa relazione con Dio non si interromperà mai, e questo ce lo conferma anche Paolo quando dice, nonostante persecuzioni, prigionie, spade, violenza, non di meno nessuno e neanche nessuna cosa mi potrà mai separare da Dio. Quindi questo è un concetto chiarissimo. Poi può succedere che a volte concretamente vediamo una liberazione, ma altre volte invece no, anche questa è l'esperienza che lo vediamo. E allora che cos'è che cambia? Qual è si può dire, la discriminante? È la nostra fiducia nel Signore, è il nostro rapporto che abbiamo con Lui. Come si fa ad avere fiducia nel Signore? La risposta è abbastanza ovvia. Quando tu conosci una persona, più la conosci, più ti fidi di lui, di lei. Scrive un certo Dixon, se non hai fiducia c'è solo un modo per averla o per recuperarla. Ti prescrivo la parola di Dio, prendila e credici. Dio ti dice che sei suo, salvo e del tutto al sicuro e che non ti lascerà mai. Questo è un rimedio che va assunto in dose abbondante. Non c'è un'altra soluzione, è una questione di relazione. Quindi siamo chiamati ad alimentare la nostra relazione con Dio, a cercare di conoscerlo, a sforzarci, in modo che possiamo avere questa fiducia che anche nei momenti difficili Lui non ci abbandonerà. Poi c'è un'altra, siamo al terzo punto, Poi c'è un altro filo rosso che collega questo salmo, se prima ha parlato della via del giusto, poi parla anche della via dell'arrogante, dell'empio. Abbiamo letto che cosa fa l'empio. È ingiusto, è un codardo, colpisce il più debole, chiede in prestito e non restituisce, è violento, non so se c'era scritto che era anche bugiardo, ma comunque lo è in ogni caso. Però dice il testo, Davide, ma tutto quello che fa, state tranquilli, che gli si ritorcerà contro. Come la freccia che scocca, gli ritornerà indietro. Però noi nella nostra vita quotidiana non vediamo sempre questo, anzi sembra quasi, si ha l'impressione, come dice Lowell, che la verità sia sempre sul patibolo e l'ingiustizia sempre sul trono. Abbiamo questa sensazione che non ci sia giustizia e la cosa ci rode dentro, ed ecco che poi viene l'ira, l'invidia e queste cose qua. Ma il salmista dice che prima o poi i nodi verranno al pettine. Qualcuno lo chiama karma, questa forza che non si sa bene, questo universo che non si sa bene come faccia a farti ritornare le cose che hai fatto. Biblicamente parlando sappiamo che c'è un Dio sovrano che dà la giusta retribuzione. Non si chiama karma, si chiama Yahweh, il Signore degli eserciti. E ci dice anche queste persone che sembrano avere successo nei loro malvagi progetti sono come degli alberi bellissimi che però dice Davide, poi un giorno sono andato e non ho più trovato sto albero, non c'era più. Era sparito. Qualche versione dice è come il grasso degli agnelli, il malvagio. Un'altra versione dice come lo splendore dei prati. Usiamo questa metafora. Il prato è bello, ma poi se viene il contadino a falciarlo, il giorno dopo non c'è più. È là a seccare, andando a mangiare i conigli. E invece la Bibbia parla dell'uomo giusto, in Salmo 1, che è come questo albero cresciuto lungo i rivi che dà il suo frutto ed è bello ed è sempre verde. Quindi dobbiamo cercare di vedere il malvagio sempre con gli occhi di Dio. È come un prato. Dura poco, eh? Dura veramente poco. Poi scompare. Ma poi c'è un versetto che io non avevo mai approfondito e di cui ho pensato sempre a un aspetto. Adesso ve lo dico, guarda, se no diciamo, come stai parlando? Il versetto 18 dice, al Signore stanno a cuore i giorni dei giusti. A me viene sempre in mente che non possiamo aggiungere giorni alla nostra vita, perché Dio dice, è inutile che stai lì ad affannarti, non puoi aggiungere neanche un'ora alla tua vita. Ma qui sta dicendo che se non possiamo aggiungere neanche un'ora, non possiamo neanche togliere un'ora. Il Signore conta i giorni dei giusti, nel senso che se il Signore ha deciso che tu vivrai, e lo dice il Salmo 119, prima che sei nato, che tu vivrai questo tot di giorni, questo pacchetto è per te e non ci sarà nessuno e niente che potrà fermarlo prima. E questa per me è stata una, non dico una rivelazione, perché sono cose che sappiamo, però in questo contesto dove c'è un uomo che rischia di fare il male perché è invidioso e si arrabbia vedendo quanto prospera il male e che soffre e che sta male, sapere che Dio ha cura di noi e che niente può accorciare quella fetta che ci ha destinato è una grande consolazione, nemmeno una malattia, niente, zero. Ecco la fiducia nel Signore, che i nostri giorni sono nelle sue mani ed è una grandissima consolazione per noi. Allora, in sintesi, il poco del giusto vale molto più dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi prima o poi saranno spezzate, ma il Signore sostiene i giusti. E il quarto punto è proprio questo rovesciamento, questo grande rovesciamento che Davide ci fa vedere, che ci sono questi malvagi che sembra che prendano il sopravvento e che tutto gli vada bene e che niente gli vada storto e che prosperano nelle loro vie malvagie, ma poi c'è un grande rovesciamento. E non so se avete fatto caso, in questo salmo viene ripetuto per 5 volte questo concetto che il giusto eredita la terra. I malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Gli umili erediteranno la terra, e godranno di una grande pace. Chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. Spera nel Signore e segui la sua via, egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Allora, per un giudeo, specie in questo periodo qua, era abbastanza lampante. Dio aveva chiamato Abramo e gli aveva promesso una terra e una discendenza che avrebbe abitato quella terra. Quindi era qualcosa di molto, molto fisico, molto concreto. Però sappiamo che Abramo aveva, inizialmente aveva un nome, poi Dio gliel'ha cambiato, e il significato del secondo nome non è più padre eccelso, ma padre di una moltitudine. Perché noi sappiamo che la discendenza di Abramo passa per Isacco e arriva fino a Cristo. Quindi in Cristo si adempiono le promesse fatte ad Abramo, anche sulla sua discendenza, anche su questa moltitudine di famiglie. Quindi già nel Vecchio Testamento abbiamo questo concetto che la cosa è molto più allargata, non è solo per il popolo di Israele. E infatti uno dei primi passaggi che leggiamo nei Vangeli è Gesù che parla nel sermone sul monte, che parla alla folla e dice, Matteo 5,5, che gli umili, beati gli umili, perché erediteranno la terra. Quindi questo concetto poi viene ancora ampliato nelle epistole, sappiamo che non ci sono più ebrei e giudei, non c'è più distinzione, ma che Dio apre la porta del suo regno a tutti i popoli indistintamente se credono nel Signore Gesù. Quindi tutti quelli che sono in Cristo possono ereditare questa terra. E potremmo dire che nell'Antico Testamento terra era vivere al sicuro nelle promesse di Dio in un luogo preciso, la terra di Canaan, e nel Nuovo Testamento lo possiamo mettere come tutto ciò che Dio rinnoverà e darà ai suoi, il suo regno, la sua creazione, perché poi in Apocalisse sappiamo che ci saranno nuovi cieli e nuova terra in cui abiterà la giustizia, abiteranno chi? I figli di Dio. Quindi possiamo dire che questo salmo, visto nella prospettiva cristiana di Cristo, ha a che fare con le benedizioni che abbiamo in Cristo. C'è un sottopunto che è l'esempio del maestro. Il nostro maestro adempie perfettamente tutto quello che c'è scritto in questo salmo. Non era un uomo che si arrabbiava quando era il caso, ma non è un uomo che si è adirato per la malvagità nei suoi confronti, ed è un uomo che ha sempre vissuto e camminato nella via che è quella che è del Signore. Dice Ebrei 12 che anche l'infamia che ha subito non lo ha fermato. L'umiliazione pubblica della croce non è stato per lui un motivo di frenarlo. Anzi, lui dice che l'ha disprezzata quell'infamia, perché guardava a quello che stava dopo, guardava alla discendenza che sarebbe arrivata grazie al suo sacrificio. In pratica Gesù vede la croce con tutta la sua umiliazione, ma la mette in secondo piano, la lascia stare, la mette lì, rispetto al risultato, la redenzione e la gioia eterna. La vergogna non ha avuto l'ultima parola. Allora, qual è la sfida che ci lancia il Salmo 37? Dovreste imparare a memoria Salmo 3727. 3727, leggasi 37-27. Giusto. Poi ho anche un compito per Nello, poi a casa fai il giochino dei giochi dei numeri felici con 3727, ma ti fermi al primo passaggio e troverai una bella sorpresa. Non è un numero felice, ma è un numero fantastico. Comunque, chiusa parentesi, questo versetto dice: allontanati dal male e fa il bene, così per sempre abiterai la tua terra. Quindi la sfida è: allontanati dal male e fai il bene quando ira e invidia per i malvagi si affacciano alla tua porta. Allontanati dal male e fai il bene perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Allontanati dal male e fai il bene perché gli empi non avranno un futuro. Allontanati dal male e fai il bene perché questo è stato il motto del nostro Maestro. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Non è facile, ognuno di noi deve imparare a mettere in pratica queste cose per essere felice. E io, la mia preghiera è che tutti noi possiamo essere felici di quella felicità di cui parla la Bibbia, che è quello stato di benessere interiore, sapendo che abbiamo un Dio che ha tutto nelle sue mani. Amen.